Lorenzo, non ce la faccio più. Io non so se ci sia arrivato il freddo, però ho i brividi. Forse non è freddo, forse sono i brividi dell'emozione, perché mi sembra che questo sia davvero, davvero l'ultimo tratto. Io ho letto 26, non capisco più niente, ma 26 dovrebbe essere ultimo miglio. E ultimo miglio significa che stiamo arrivando, Lorenzo. Cioè, è fatta, adesso è davvero fatta, e tutti ci dicono che è fatta, e quindi è vero, cioè siamo lì, ci siamo.
Guarda Pietro, è vero, ci siamo, siamo anche alla fine di questa nostra lunga, diciamo, maratona vocale. E questo è un pezzo di gara bellissimo, però è probabilmente il pezzo di gara, è uno dei pezzi di gara che chi lo corre lo odierà di più, perché da quando siamo usciti da Central Park, abbiamo preso Central Park South e puntiamo dritti verso Columbus Circle, è in salita, è ancora in salita. E dopo che gireremo da Columbus Circle, entrando definitivamente, e questa è la buona notizia, dentro Central Park, ancora mancano 500-600 metri bastardi, ancora un po' in salita, ma chi se ne accorge? Perché da quando rientri a Central Park, da Columbus Circle, incominci a sentire le voci del pubblico sugli spalti, dello speaker che annuncia alle persone che si avvicinano, e io da qua in poi non mi ricordo quasi più niente, ma è per l'emozione. E stasera, in questa puntata, diciamo, quasi conclusiva che ci porta sulla finish line, proviamo a raccontarla in maniera speciale. Quindi abbiamo tante cose da dire, quindi io andrei a iniziare.
Sono assolutamente d'accordo con te, anche perché oggi avremo degli ospiti davvero speciali. Io sono Pietro Paschino.
Io sono Lorenzo Dell'Uva.
Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio, udite udite, 26, Finish Line. Allora, mi hai già un po' tradito perché hai detto gli ospiti. In effetti questa ultima puntata è un po' speciale perché, al contrariamente a quello che abbiamo fatto fino adesso, ne abbiamo ben due stasera con noi. Quindi diamo il benvenuto a Silvia Stradelli Zamengo e a Roberto Di Sante. Ciao ragazzi, benvenuti.
Ciao.
Buonasera.
Allora, perché abbiamo due ospiti? Numero uno, perché la puntata sulla finish line non è una puntata qualsiasi, è la puntata più importante. Tutta questa fatica di chi ha corso questa gara, in realtà, un po' si può concentrare in quest'ultimo chilometro e mezzo. E un po' perché è talmente tanto un momento emozionante e bellissimo che ci faceva piacere raccontarlo da due punti di vista. Roberto, che l'ha raccontato non bene, benissimo, l'esperienza e l'emozione di questa maratona e dell'impatto che può avere sulla vita di ciascuno di noi nel suo libro, di cui abbiamo un po' copiato il titolo noi, perché il suo libro si chiama Corri dall'inferno a Central Park, quindi quasi. E Silvia invece, che da sempre, da tantissimi anni, è nell'organizzazione, accompagna tantissimi runner e quindi ha vissuto l'esperienza della finish line dagli spalti della finish line. Quindi io partirei da Roberto per non cavalleria, perché comunque il punto di vista del runner è particolarmente emozionante, e poi sentire anche i racconti Silvia.
Io sono morto perché ho 40 km nelle gambe e non li avevo preparati. Sono partito dal ponte di Verazzano e sono arrivato qui e non pensavo di arrivare qui. Infatti, davanti all'Hotel Plaza vedo spuntare la mia compagna e gli urlo ti amo perché pensavo di non rivederla più vivo. E sono partito che c'erano 60 km di vento contrario dal ponte di Verazzano e meno uno di temperatura. È la mia prima maratona. Sento il fiatone e non ho messo neanche la termica perché io non conosco la termica. Una magliettina di cotone sotto e non ho neanche un cappello adeguato. Un cappellaccio comprato da un negozio di souvenir con la scritta di New York. I guanti nemmeno a parlarne. Quindi sto morendo, assiderato come in un film. Vicino all'Hotel Plaza, vedere la mia ragazza mi rincuora, ma c'è anche un uomo con la barba e con un cappottaccio che dice: ricordati che devi morire. Penso di morire, però non posso perdermi Central Park, non posso perdermi. E quindi vado avanti, c'è questa maledetta salita che mi deve portare a Columbus Circle e mi vorrei fermare, ma poi dico: guarda, vai avanti, che magari incontri Robert De Niro o Al Pacino che stanno camminando lì e magari li vedi. E quindi vado avanti perché perché devo arrivare, perché ero all'inferno 11 mesi fa, ero davanti allo specchio del bagno e guardavo la mia faccia morta, e quindi cammino, corro, arranco e ci sono sei francesi tutti vestiti eleganti che mi superano con la puzzetta sotto al naso e mi guardano come per dire povero italiano, ridotto male a un cencio. Io cerco di non mollare, continuo a seguirli. Piano piano la salita è sempre più dura, sempre più dura. I francesi stanno lì davanti che sghignazzano. Però pensa a quello che mi ha portato qui. Mi ha portato qui la voglia di non morire, ero incatenato nel pozzo buio della depressione e mi sono aggrappato a un sogno impossibile, quello di correre la maratona di New York, anche se prendevo la macchina anche per fare 50 metri. E quindi Roberto, corri, corri per schiaffi che hai preso, vedi, stai a Central Park, stai dentro un film come quelli che vedevi al cinema di tuo padre, quindi corri, corri, dai che recuperi i francesi, e piano piano recuperiamo i francesi e li superiamo anche se si incazzano. Arriviamo a Columbus Circo, Gesù mio, ma quando arriva la discesetta, porca miseria, eccola qua, piano piano, prendimi, prendimi, discesa mia, prendimi, che non ce la faccio più. Ho fatto 41 km, io che 41 km, ma ti rendi conto? Vai avanti, non puoi, invece non, le gambe non vogliono più andare avanti, e io invece devo andare avanti, perché se ce la faccio io, penso che poi ce la possono fare tutti ad afferrare questo sogno, e tutti possono fare tutto nella vita, e quindi cammino, ma le gambe sono sempre più pesanti, sono sempre più pesanti, però sento quasi il profumo dell'arrivo. Sì, lo sento, lo sento, sento le grida della gente. Vedo gli spalti, vedo le foglie che si distendono dell'autunno, e quindi penso, io so, non so più una comparsa della vita, so diventato finalmente un protagonista, e vedo la gente che applaude dalle parti delle transenne, vedo, dico, ma stanno applaudendo me, ma io veramente non sono neanche un top runner, sono un flop runner, e quindi cammino un metro, un passo alla volta, un metro alla volta, come avevo fatto negli 11 mesi prima, quando avevo fatto 5 km, 10 km, 21, 30. Le gambe sono sempre più pesanti, ma il traguardo si avvicina. Io sto facendo la maratona di New York. Ti rendi conto, Roberto? Stai facendo la maratona di New York, stai arrivando a Central Park. L'hai visto 10.000 volte nei film, adesso sei tu il protagonista di questo film. Dai, e corri, Roberto. Dai, dai, stanno tornando le energie. Eri morto, adesso sei vivo, e lontano comincio a vedere, entra a vedere la finish line, vedo il mega screen, e a un certo punto vedo la mia faccia riflessa nel mega screen, una faccia felice di un bambino che fa festa. Ripenso alla stessa faccia che 11 mesi prima stava davanti allo specchio del bagno, vinta, vinta, sconfitta, e in preda alle torture dei bastardi della depressione, e quei bastardi che mi hanno inseguito dal ponte di Verazzano, ma sono venuti con me a Brooklyn, poi sono venuti nel Bronx, poi ridevano sul Queensboro Bridge e ridevano, dico, vedi, tanto qui, non, tanto ti fermi qui, e poi davanti alla First Avenue, quando hanno visto tutta quella salita vicino all'orizzonte che non finiva mai, dice, adesso sei morto, Roberto. E nel Bronx si sono messi vicino a quelle ragazze che ti dicevano where is the finish line, e io invece sto qui, sono arrivato a Central Park, alla faccia vostra, e con tutti quelli che mi hanno incoraggiato, e devo arrivare, e vedo la linea d'arrivo, mi applaudono, e io mi so, a un certo punto diventa Bebe Bikila, so Rocky Balboa, so David Bowie che grida We can be heroes, just one day, 1 metro, 2 metri, 5 metri, vedo la finish line, mi applaudono. E alzo un dito verso il cielo, dico, papà, questa è per te, te la dedico a te, e tagli il traguardo, e dico, sono il re del mondo. E più avanti vedo Silvia, penso che sono morto, perché l'avevo vista una volta a Dobbiaco, e quindi se sta qui io sono morto, e quindi invece sono vivo, perché lei urla e mi butto a terra, e ho conquistato la grande mela, il sogno dei sogni, la maratona di New York. E giuro di non fare più maratone in vita mia, invece sono il re del mondo e sono arrivato. Silvia, hai visto? Sono arrivato, ho conquistato New York, ma ti rendi conto?
Allora, Roberto, io ho iniziato questo racconto di questo episodio senza pensare forse senza pensarci tanto, parlando di pelle d'oca, del brivido che l'ultimo miglio della maratona di New York ti dà. Però quando hai iniziato a parlare ho detto, vabbè, ho fatto l'ingresso più stupido che potessi fare, perché i brividi a me li hai fatti venire tu adesso raccontando il tuo ultimo miglio, i tuoi ultimi 2 chilometri, questo che penso, anche a nome di Lorenzo, a nome di Silvia che è con noi stasera, possa essere il punto di vista di tantissimi dei runner che si apprestano a fare questo ultimo tratto di strada. Avevo anche messo via il tuo libro che mi hai firmato, autografato a giugno del 2018. Io in quel periodo non sapevo ancora che avrei corso la maratona di New York quell'anno. E tu mi scrivesti a Pietro perché continui a correre verso i suoi sogni e acciuffi quelli più belli. Io lessi il tuo libro, Corri dall'inferno a Central Park, e lo lessi diverse volte. La prima volta l'ho mangiato proprio in una serata, poi l'ho riletto perché comunque è un racconto che no, non parla esclusivamente della maratona, anzi forse diciamo la verità, della maratona ne parla davvero poco, sebbene la maratona di New York sia il filo conduttore che lega me, Lorenzo, te, Silvia, chi ci ha ascoltato in questo periodo. E nel tuo libro, il tuo libro è tutto condensato in queste parole che hai raccontato adesso, che descrivono il viaggio di forse un po' chiunque di noi può fare. Se ci crede un pochino, per tutti è possibile iniziare a correre dal ponte di Verrazzano e arrivare al traguardo di Central Park, nonostante ci siano in mezzo anche tutti quei bastardi, come li hai ben chiamati tu, che ci dicono che non ce la faremo, ma ce ne freghiamo e continuiamo a correre e continuiamo ad andare. Questo tuo intervento probabilmente è il miglior inizio che abbiamo avuto da parte, di un nostro ospite, che racconti l'emozione dell'arrivo.
Siete troppo buoni.
No, no, credo che Lorenzo sia d'accordo su questa cosa qui. Hai descritto perfettamente quelle che sono le sensazioni di noi tutti.
Ma no, per la verità non sono d'accordo, non mi sono emozionato per niente io, Roberto. Anzi, mi sembra un arrivo qualsiasi. Ma no, non è vero, lo sai, io sono un tuo fan, lo sai. Silvia, com'è vedere arrivare Roberto e i tanti Roberto dalla finish line?
No, a parte che buonasera a tutti di nuovo, ma adesso dopo questo intervento di Roberto la puntata si fa in salita, non solo l'ultimo tratto di Central Park, perché veramente ci ha lasciato a bocca aperta, ha portato il livello emozionale già abbastanza in alto. Com'è vedere arrivare Iran? Un'emozione emozionante, emozionante, come dice Roberto, tu ogni volta che vedi arrivare i runners e dietro ad ognuno c'è una storia di gioia, di dolore, di sofferenza, di vittoria, pensi, vabbè, anch'io c'ho voglia prima o poi di provarla questa gioia. È vero che ti viene proprio. Ti viene da dire, ok, domani inizio e preparo la mia maratona di New York, perché pensi che hanno fatto un viaggio nel viaggio, hanno fatto l'ultimo viaggio da 42 km all'interno di un viaggio ancora più emozionante forse, che è quello di riuscirci.
Guarda, sì, sono d'accordissimo e diciamo questa tua riflessione unita al racconto di Roberto ci porta a uno degli argomenti che non abbiamo mai affrontato, che però in realtà chi ha corso una maratona è una domanda che si è sentito fare tante volte, no? Spesso ti dicono, ah, ma quindi corri 42 km, ma chi te lo fa fare?
195 metri, non li dimentichiamo, eh?
Che sono i peggiori, diciamoci la verità.
Assolutamente. Sono anche
Perché
i migliori, però.
Se
fossero
Certo.
solo 42 sarebbe una passeggiata.
Ovviamente.
Pensa quanto sarebbero migliori i nostri tempi senza quei 195. No, chi ve lo fa? Chi te lo fa fare? La risposta è nelle parole di Roberto, in quello che dice Silvia. La vera verità è che almeno personalmente credo che ognuno ha un motivo, no? Nessuno fa una maratona senza un motivo. Uno perché la maratona è un percorso che finisce in questi 42 km, ma come sappiamo tutti bene, è iniziato qualche mese fa. È iniziato con fatica, con le persone che ti vogliono bene, che ritagliano spazio nella loro vita affinché tu possa correre, che ti sopportano perché manchi per 4 ore la domenica, e il fisioterapista, e le scarpe che non vanno, e l'allenamento, e la tabella, eccetera. Quindi la maratona è veramente un esercizio di impegno, siccome, come dico sempre, non te l'ha ordinato il dottore di fare una maratona, anzi, a occhio, non credo che esista un dottore che dice, lei è un po' fuori forma, perché non si fa una bella maratona? Credo che sia veramente un testamento alla volontà. Adesso la storia di Roberto racconta di un periodo difficile dal quale lui è uscito o ha iniziato a uscire tramite questo percorso, no? Di pulizia quasi mentale, di risurrezione mentale. Però in realtà ognuno di noi, quando si mette su questo percorso, affronta qualcosa. O no, Roberto?
La maratona è una frase fatta, è una metafora della vita, ma è un viaggio oltre le colonne d'Ercole, è un viaggio nel sogno. Come dicevo prima, non si è più comparsa della propria vita, ma si è protagonisti di un film. Il film lo scrivi tu con le gambe, col cuore, con tutti i sacrifici che fai per arrivare. Sei Ulisse in quel momento. Ecco, io adesso spero che non suonino alla porta e non mi portino via con la camicia di forza, ma ogni volta che faccio una maratona mi sento Ulisse sulla nave che sta cercando di tornare a Itaca da Troia e esplora nuovi posti, nuovi mondi. Ecco, per me la maratona è il viaggio di Ulisse. Quindi cosa c'è più affascinante? Anche se ogni volta mi mette paura, perché so il sacrificio che devo affrontare, però a me ha cambiato la vita, mi ha insegnato che una favola è ancora possibile. E io dopo la maratona di New York avevo giurato lì a Central Park, sul cuore arrugginito di New York, di non fare mai più maratona nella mia vita, ma come sapete voi e Pietro e
Ah,
Lorenzo possono
questo
confermare, i
lo
runner
dicono
sono i più
tutti.
grandi bugiardi che esistono al mondo, i più grandi bugiardi
Esatto,
al numero
Roberto.
uno. E dopo ho fatto, dopo 10 mesi ho fatto Berlino, poi ho fatto Londra, poi ho fatto Boston, poi ho fatto Tokyo e poi ho fatto Chicago. Dico questo perché quando ho tagliato il traguardo di Chicago, la prima persona che ho abbracciato è stata George Hirsch, che è il cofondatore della Maratona di New York. E io ho detto, la Maratona di New York mi ha salvato la vita e io alla fine di questo percorso delle major abbraccio colui che l'ha fondata, l'ha creata. E quindi mi è venuta in mente la frase di Charlie Chaplin, nei Luci della ribalta, Calvero, quando dice: il tempo è il miglior autore, sceglie sempre il finale perfetto. Ma noi runner il finale non lo vogliamo, andiamo avanti fino alla perdizione e facciamo altre maratone. È un'avventura fantastica e poi ti arricchisce il cuore di nuovi posti, nuovi amici, nuove emozioni. E smetto perché sennò poi la retorica prende il sopravvento ed è meglio di no, vero?
Ma allora guarda Roberto, in realtà è da un paio di puntate, probabilmente l'avvicinarsi al traguardo ci ha portati a essere un po' più sentimentali durante questo viaggio che ormai è 26 miglia che va avanti. Forse sarà la stanchezza, forse sarà la voglia di arrivare proprio sulla finish line, però un po' la retorica si mescola con l'euforia in questo viaggio qui e anche in questi ultimi poche centinaia di metri che mancano al traguardo. Una volta che esci da Central Park, vedi Columbus Circle, poi rientri a Central Park e questa volta ci rientri e sai che non esci più da Central Park perché al traguardo ci arrivi di sicuro. È tutto un mescolarsi di emozioni e ti dirò che anche per me in tante altre maratone, non in quella di New York, devo essere sincero, però in tante altre maratone a questo punto qui ho detto basta, ma chi me lo fa fare? Questa è l'ultima che faccio. E poi 2 o 3 giorni dopo ero su qualche altro sito di gare per iscrivermi alla maratona successiva. Quindi è un sentimento comune per i runner. Siamo un po' bugiardi, ma siamo anche molto sentimentali da questo punto di vista. E la maratona è un amore.
Anche molto poeti, veramente, perché soltanto dei folli e dei poeti possono preparare una maratona, guarda, veramente.
È vero.
Senti, Silvia, invece torno da te. Tu sei immersa tra i runner, no? Li vedi accanto a Fulvio Massini, li vedi avvicinarsi a questo mondo, gli dai una mano nel loro percorso e poi li vedi laurearsi maratoneti. Ce lo racconti il punto di vista di chi affianca queste persone in questo percorso che li trasforma fino alla finish line?
Beh, sì, allora la finish line, come dicevo prima, che sia una maratona, che sia una mezza, che sia una 10, perché poi ognuno si porta sempre sul traguardo la propria personale vittoria, che siano 10, 21 o 40 o 42. È emozionante perché vivi insieme a loro, soffri insieme a loro, vivi le loro ansie, o vivi la loro spavalderia, o vivi le loro preoccupazioni. Quello che vuole andare dall'altra parte del mondo a correre appunto la prima maratona che è a New York, o quello che vuole correrla sotto casa per avere un po' tutto sotto controllo, quello che vuol correre la maratona perché ha fatto una scommessa, non sa nemmeno quante maratone ci sono nel mondo, dove si corrono, sì, conosce la maratona di New York e magari ti dice anche ma quanti chilometri sono esattamente, correrà la maratona di New York, poi non correrà mai più, oppure come avete detto voi, passato il traguardo, sebbene quel giorno in cui facevano il lungo di 36 km hanno giurato a se stessi che mai più avrebbero preparato una maratona, boom, sono già lì pronti a pensare a cosa poter fare fra 10 o 15 giorni, tanto l'allenamento ce l'ho già. È un mondo fatto di mille personalità ed ognuno interpreta la maratona intesa come punto di partenza dal momento in cui si decide di correre fino a quella finish line in maniera completamente diversa. E a questo ci aggiungiamo tutte le storie personali che poi si portano inevitabilmente dentro, perché, come diceva Roberto, c'è sempre un motivo che ti spinge a correre una maratona. In particolare, io allora, ormai sono 20 anni che vedo arrivi, percorsi, partenze, però com'è emozionante vedere arrivare le persone all'arrivo, questo non ci si abitua mai. Io non mi abituo mai nell'emozionarmi veramente a vedere la gioia o la sofferenza di chi arriva al suo traguardo. E a New York questo è amplificato da tutto quello che è la maratona di New York, tutto quello che è stato raccontato in queste 26 miglia. Io non lo so se voi arrivati in quegli ultimi 195 metri sentite quello che sento io, o se giustamente siete concentrati su voi stessi, sul vostro momento, sulla vostra vittoria, sulla vostra fine, ma è veramente un qualcosa di eccezionale.
Stasera siamo veramente, purtroppo parliamo della finish line, è inevitabile, ma allora aggiungo qualche informazione un po' pratica e poi ritorniamo a bomba sui ragionamenti che stiamo facendo. Quest'ultimo miglio e mezzo, come dicevamo, è difficile, è uno anche dei tratti di gara dove ci sono più persone. Uno perché è il più facile di tutti da raggiungere, perché è nel cuore di Manhattan, è attaccato a Central Park, e quindi tutti, parenti, amici, curiosi, sono tutti lungo, soprattutto il retterino di Central Park South, che è quello più raggiungibile sul bordo sud della strada. È il posto meno probabile, è il posto più sconsigliabile dove farsi vedere dai parenti, perché c'è un casino mostruoso, la possibilità che riusciate a vedervi è estremamente limitato, perché c'è troppa gente, veramente troppa gente, ed è anche un tratto di gara dove a Columbus Circle, quando la strada, i runner piegano a destra per rientrare a Santa Parca, c'è anche un mega palco enorme con musica, cioè, quindi è un tratto molto festoso. Però la gara si può guardare anche dagli spalti, esattamente dal punto di vista che Silvia ha il privilegio di raccontarci. Silvia fa parte di. Ci lavora e quindi è privilegiata da questo punto di vista. E sono biglietti per accedere agli spalti, si paga anche tanto. E secondo me si perde un po' lo spirito del pubblico di New York, perché cavolo, c'hai 42 km e 195 metri, vai a vedere la gente arrivare proprio negli ultimi 50 metri dove devi pagare per vedere. È vero che c'è la finish line, però è anche vero che il sostegno a quel punto, se volete darlo a qualche amico o qualche parente, gliel'avete potuto dare prima, e vi assicuro che è più apprezzato, perché in quegli ultimi 100 metri non ci si capisce più niente, ci vuole solo arrivare, c'è una gioia mostruosa che ti. pervade completamente, e anche se lì ci fosse la persona a te più cara, forse non riesci neanche a vederla e a sentirla per quanto l'emozione. Quindi queste sono un po' di informazioni tecniche su quello che potete vedere e potete trovare lungo questo tratto e dove potete sparpagliare i parenti e amici lungo quest'ultimo tratto. Però torno a te, Pietro.
Sì, io ascoltavo il punto di vista di Silvia su questo ultimo tratto di gara e mi sono venute in mente i miei 195 metri finali di un po' tutte le maratone e anche della maratona di New York. E a New York il mio pensiero lo ricordo nitidamente perché in quel momento lì avrei voluto fare una ripresa col cellulare per farla vedere a casa, perché ero talmente felice, io ero solo a New York ed ero talmente felice di essere arrivato al traguardo che ho cercato di fare una diretta video e non mi sono accorto di non aver acceso la videocamera del cellulare, per cui sono arrivato con questa gioia infinita, come ha detto Lorenzo, e non capivo proprio più niente, quindi non mi sono reso conto, perché volevo condividere la mia felicità di essere arrivato al traguardo con le persone che hanno avuto la pazienza di supportarmi in tutto il periodo dell'allenamento precedente, che si sono assorbite qui. Quindi le mie sveglie alle 4 per andare a fare il lungo e preparare la colazione dalla notte prima, perché la maratona, quella di New York, tutte le maratone in realtà non sono solamente la corsa dei 42 km, l'abbiamo detto tante volte, ma c'è tutto quello che ti porti dietro da prima, i mesi di allenamento, le migliaia di chilometri che hai percorso, soprattutto gli allenamenti, i chilometri, le sveglie sono la cosa minore, c'è il supporto che ti danno le persone che ti vogliono bene e che ti spingono poi ad arrivare effettivamente al traguardo, anche quando sei stanco, dire no, 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 devo correre perché lo devo a mia moglie, lo devo fare per i miei bambini, lo voglio fare per la mia famiglia o per i miei amici, insomma, chiunque corra una maratona ha un proprio motivo. C'è chi corre per scappare dai mostri che cercano di tenerlo dietro, c'è chi corre senza un motivo ben preciso, ma perché vuole provare una gioia diversa, ma chiunque ha una motivazione. E io sarei curioso se Silvia ricorda, se ha un episodio particolare di questi 20 anni di accompagnamento di runner, se c'è qualcuno che le è rimasto più impresso per la sua motivazione, per la partecipazione alla maratona di New York.
Per vari motivi sono tanti. Ricordo ad esempio la delusione di tutte le persone nell'anno in cui a causa
Ah,
dell'uragano
certo.
Sandy non si è potuto correre e c'era
2012.
12, sì, 2012, la ragazza che aveva ricevuto il viaggio per la maratona di New York per i suoi 40 anni, o la coppia che rinnovava la propria promessa dopo 20 anni insieme, o E lì veramente un sacco di storie naufragate in un'edizione che non c'è mai stata. Oppure, come dicevo prima, chiaramente l'emozione più grande è sempre per chi arriva a New York a fare la sua prima maratona. Probabilmente ci sono dentro tante tali aspettative per attraversare l'oceano e andare dall'altra parte del mondo a correre una maratona che è emozionante già solo quello. Per quanto riguarda un momento assolutamente stra emozionante, sempre se parliamo di finish line, devo dire che non posso non ricordare la maratona di New York del 2017, sia perché ritornavo a New York dopo 2 anni di assenza, la nascita di mio figlio, il 2017 è un anno molto difficile. E tornare a New York, che comunque ha sempre un significato enorme per chi c'è stato, per chi ha sempre voglia di tornarci, ed essere a Central Park nel momento in cui per la prima volta nella storia della maratona di New York un'americana ha vinto a Central Park. Io vi assicuro che il momento in cui le telecamere hanno inquadrato Shalane Flanagan che stava lasciando per strada Mary Kay Tani ormai nell'ultimo miglio e mezzo, ma forse nemmeno uno stadio, forse nemmeno uno stadio. È il momento in cui lei da sola è entrata in Central Park e si è presa la sua maratona a casa sua, è stato un momento emozionante. Per quanto io provo sempre molta più emozione per la maratona della massa, non quasi mai per i primi. La maratona dei mille, delle migliaia è quella che mi emoziona. Però un'americana che vince la maratona di New York a casa sua, è stato un momento veramente irripetibile.
Sono d'accordissimo. Prima di tornare da Roberto, faccio una confessione. Noi stiamo registrando questa puntata, non si dovrebbe dire in un podcast, ma in realtà abbastanza settimane prima di quando la sentirete, per una serie di problemi logistici vari. Per oggi è una giornata speciale perché ho pensato a questa puntata per un sacco di tempo, le ultime settimane, perché l'idea è che viene rilasciata qualche giorno prima della maratona. E quindi dare dei messaggi a chi sente questo e magari si è allenato con noi e sta preparandosi. E sono poi settimane che abbiamo il problema che probabilmente per via delle restrizioni non si riuscirà a correre almeno per gli europei in New York. Invece oggi, proprio poche ore fa, poco prima di iniziare a registrare, è arrivato un segnale insperato e incredibilmente positivo, per il quale esiste forse, e dico forse perché oggi è solo un forse, la possibilità che proprio sulla finish line dei tempi per venire a New York, forse si riuscirà a correre anche per tutti gli atleti europei. Io non so se questo, quando sentirete questa puntata, è successo, però vi assicuro che ha cambiato completamente la mia percezione di questo episodio, nel quale volevamo raccontare una finish line e poi dire: rischiamo o abbiamo rischiato, questo lo saprete più voi di me quando sentirete queste parole, dire. E poi quando la sorpasserete, che sia quest'anno o l'anno prossimo, a seconda di quello che Biden vorrà, e oggi c'è un po' di segnali che forse, già in questo stranissimo 2021 riusciremo ad arrivare su questa finish line. Io me lo auguro per me e per tutti quelli che magari ci hanno ascoltato, ci stanno ascoltando e sono lì ormai, che mancano pochissimi giorni e non stanno più nella pelle sentendo questi racconti della finish line. Roberto, la tua esperienza di runner da quella prima finish line è cambiata completamente. Che cosa diresti a Roberto che corre la sua prima maratona di New York pensa di non arrivare mai a questa finish line? Poi ci sei arrivato, ma che cosa diresti ai tanti Roberto che sono lì magari spaventati o comunque che stanno affrontando una doppia sfida fisica e non solo per arrivare in fondo?
Innanzitutto di prepararsi bene e quindi scegliere una persona con esperienza che possa preparare le tabelle di allenamento, di avvicinamento, ma non per fare un tempo o un tempo eccezionale, ma per non farsi male e poterla vivere al meglio. Io dico, ma questa è la mia esperienza, la maratona è come l'Everest, non conta il tempo, la posizione, ma conta arrivare a mettere in cima la bandiera della propria anima. Infatti, chi conquista l'Everest non gli chiedono mai quanto tempo ci ha messo, gli chiedono: bravo, hai conquistato l'Everest. Ecco, quindi non partire dall'ossessione di fare un tempo, di fissare un tempo, anche perché New York poi lo si capisce sul campo, è difficile. Forse non dovrebbe essere la prima maratona che uno sceglie, poi la sceglie perché New York è il sogno, ma io pensavo che New York fosse una maratona piatta, invece ci sono un sacco di salite. Manhattan la chiamano l'isola delle colline, gli indiani la chiamavano, e c'è questo maledetto ponte, che è l'unico ponte in salita, se lo vedete, l'unico ponte in salita che poi con un po' di metri di discesa che ti porta sulla First Avenue e davanti c'è questo fiume di gente e non vedi mai quando curva. E tu speri che curva perché poi deve tornare indietro, che curvi, deve tornare indietro. Quindi darei un consiglio di sapere bene quello che aspetta New York, sia una maratona dura, non piatta. E poi, ovviamente, adesso tutti sanno quale abbigliamento scegliere, non erano come me che sono partito con la magliettina di cotone e poi c'era meno uno e quindi ho rischiato di morire come nei film. E quindi scegliere l'abbigliamento con cura, quindi scegliere un abbigliamento prevedendo che ci sia cattivo tempo o bel tempo, perché a New York il tempo varia. La domenica era una giornata freddissima. Meno uno, parlo della partenza, quindi la sera quando siamo, insomma, nel pomeriggio tardo siamo arrivati, la temperatura si era ancora abbassata e il giorno dopo era estate. Quindi ecco, magari occhio alle previsioni del tempo, ma portatevi due diversi tipi di abbigliamento. E poi una cosa che ho imparato prima, io ho adottato sempre per le maratone: scegliete dall'Italia il posto dove mangiare, perché perché la cena è importantissima, il carico di carboidrati, quindi voi dovrete mangiare ovviamente dal giovedì, aumentare un po' il carico di carboidrati la sera, e poi il venerdì mangiare carboidrati a pranzo e a cena, il sabato sia sì, a pranzo e a cena, insomma, almeno il mio nutrizionista mi diceva di mangiare da 175-200 grammi. Però troverete tutti i ristoranti esauriti, non saprete dove andare. Io infatti mangiai le lasagne, mangiai delle cose allucinanti che poi pagai. E sì, mangiate andare in un posto veramente con le lasagne, patate al forno, insomma della carne improbabile. E invece vi consultate i ristoranti di New York, vi scegliete un ristorante e poi gli mandate una mail e gli dite: io avrei bisogno di mangiare questo, 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 questo e questo. Così non avrete lo stress di cercare il ristorante, perché è uno stress immenso, non so se vi è capitato, e trovare sempre i ristoranti affollati, non mangiare quello che dovete mangiare, è uno stress che se vi evitate prendere la maratona è opportuno. E sembra una cosa banale, ma in realtà uscire il sabato e non trovare posto per mangiare alla vigilia di una maratona non è facile, oppure accontentarsi di cibo che sì, buono per altre cose, ma non per una maratona. Quindi ecco, il mio consiglio è: sceglietevi il ristorante dall'Italia, prenotatelo, mandategli un'email. Io ho trovato dei ristoranti a Boston, a Chicago, a Tokyo, straordinari. Ovviamente mangiate italiano perché dovete mangiare la pasta. Accettatevi che il ristorante sia italiano. Dopo assaggiate le specialità del posto. Proprio io mi sono avvelenato dopo con tutte le porcherie che si potevano mangiare. Sono stato da Bubba, sono stato io con i gamberi fritti.
Bubba è una
Bubba,
tappa
sì,
obbligata dopo la maratona.
Bubba, sì. Dopo la maratona ho mangiato delle cose improbabili. Ristorante cinese, giapponese che mi affettavano le cose davanti con il rischio di tagliarmi una mano, vabbè, poi tutti gli oddò, le cose. Quindi dopo vi scatenate veramente, fate a gara a chi muore prima tra voi e il fegato. Però prima mi raccomando, alimentazione rigorosa. Ecco, quindi sceglietevi
È un
dall'Italia.
ottimo consiglio, Roberto. Noi avevamo l'insider nell'occasione in cui io ero presente a New York e andammo nella pizzeria che si chiama La Ribalta.
Ribalta.
Sì.
Sì, e vi hanno
Ci
ribaltato?
hanno
No,
ribaltati,
scherzo.
straconsigliata, quindi doveste andare a New York per la maratona, fate un pensiero su questo posto, perché davvero, davvero mangerete bene. È pubblicità del tutto gratuita. Senti. Io questa domanda la girerei anche a Silvia. Qual è il consiglio che tu dai ai ragazzi, alle ragazze che accompagni per i 2 giorni che precedono la gara? Poi ovviamente ciascuno, diciamo, è un po' più libero di fare ciò che vuole, però nei 2 giorni precedenti c'è qualcosa che chiedi ai tuoi atleti di non fare assolutamente o qualcosa che consigli?
Ma allora, guarda, diciamo che principalmente si cerca sempre un po' di calmare le ansie e le preoccupazioni già dal prepartenza. In tanti anni, in centinaia di persone ormai che abbiamo portato a correre, la preoccupazione principe sì, è quella del cibo quando si va in posti così lontani. Io dico sempre però che a New York l'ultimo dei problemi è il cibo. Chiaramente, come dice Roberto, bisogna capire e sapere che cosa scegliere, dove andare e come regolarsi, però veramente il rischio di rimanere senza cibo alla vigilia della maratona non c'è, e anche che sia cibo adeguato. Poi un'altra delle preoccupazioni è sempre quella di come gestire la lunga attesa prima della partenza, che per chi non ha mai corso una maratona ovviamente non sa cosa l'aspetta, e per chi ha corso solo in Italia, anche questa è una delle cose che in nessuna maratona italiana si affronta un'attesa così lunga. Queste sono, ecco, le prime due preoccupazioni. Poi storie sempre un po' di ansia, ma vorrei partire insieme al mio amico, mi voglio spostare, Anche lì ci sono tutta una serie di piccole accortezze che si possono, di cose che si possono fare e di cose che non si possono fare, perché noi diciamo anche sempre di pensare che una maratona come New York, che fa partire 55.000 persone, quest'anno saranno 33, insomma, giustamente ha bisogno di avere delle regole e di far sì che siano rispettate da tutti. Dicevo appunto, ci sono delle cose che si possono fare, ci sono delle cose che si possono fare, ma insomma, alla fine le loro preoccupazioni sono un po' nate anche da racconti o quello che leggende un po' che aleggiano sopra questi grandi eventi. Una sicuramente delle cose da non fare è essere un pochino superficiali, bisogna prestare attenzione, come dice Roberto, molti, la maggior parte di chi corre la maratona di New York, solo dopo averla corsa, dice: ma la maratona di New York non è piatta. Certo che non è piatta, ma questa è una delle attenzioni che bisogna avere quando già la si prepara. Bisogna aver cura. In tanti anni non avete idea delle persone che hanno perso il pettorale, l'hanno lasciato in taxi, hanno lasciato la sacca quella che serve per da lasciare alla partenza, magari un po' racchiusa, un po' spiegazzata in albergo ed è stata buttata via dalla cameriera. Oppure quando c'era prima della Dash to the Finish Line, c'era la corsa, quella delle Nazioni Unite, e insieme al pettorale della Maratona di New York, tu ricevevi anche un piccolo pettoralino della corsa dell'ONU. Un anno è capitato che una persona è andata in partenza con questo piccolo pettoralino e non l'hanno fatto correre, non l'hanno fatto partire. Immaginate la delusione, la devastazione di questa persona che, boh, così, con noncuranza, con distrazione, per l'emozione, si è portato via sto pettoralino, e chiaramente è stato vano, è stato tutto vano, non ha potuto correre la maratona. Quindi di avere un
Si
approccio.
spezza il cuore a pensare a una cosa del
Guarda, questo è uno degli aneddoti, ma poi adesso se iniziamo a parlare di aneddoti non finiamo più. Però queste cose qua a volte nascono un pochino da, come diceva Roberto prima, no? I podisti sono sempre i più grandi bulli. Sì, ma tanto io vado a New York, ma no, non importa, non è, tanto lo so, anche se non sono allenato, no, bisogna andare allenati, bisogna andare preparati, bisogna sapere che cosa si va a fare, bisogna essere un attimino accorti, per carità, diamo supporto e tutto, però ti dico che pariteticamente come questo che è andato con un pettoralino, a me è capitato di vedere persone il sabato sera alle 7, stiamo andando a prendere il pettorale. Ma guarda che il sabato l'Expo chiude alle 5
chiuso.
solitamente, no, alle 5, alle 6. No, come?
Non ce la posso fare, soffro troppo a sentire questi racconti.
No, guarda, ma ti assicuro, cioè, si parla di storie vere, e che poi, allora,
No, no, ma non faccio fatica a immaginarlo.
mentre magari in Italia una cosa del genere con la conoscenza degli organizzatori in qualche maniera puoi provare a cercare di capire se si riesce, se c'è una soluzione per non vanificare, lì è un po' difficile. Come dicevo, ci sono 55.000 persone, non è che l'organizzazione può sempre essere a tappare i buchi anche causati dalle distrazioni banali. E lì veramente rimani male, non sai se rimani male più tu o loro. No, sicuramente loro, ma come dici tu, Lorenzo, mi si stringe il cuore perché tu,
Sicuro.
voi sapete che cosa c'è dietro, che bagaglio uno si porta quando arriva lì e poi per una sciocchezza. Per cui, allora, non avere mai, mai paura della maratona di New York, si va a New York a fare la maratona, assolutamente no, 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 non c'è nessuna, però sempre con coscienza, con attenzione. Ovviamente la prima cosa, la preparazione, le visite mediche, non fare mai niente di improvvisato e di sconsiderato, e poi con l'obbligo di divertirsi, di godersela. Come diceva Roberto prima, non pensiamo al tempo, non portiamo l'orologio, sì, portiamolo per vedere a che punto siamo, ma godiamoci questa grande maratona.
Questo è un po' il leitmotiv di questo podcast. Godetevi la gara.
Posso aggiungere una cosa per la preparazione? È una cosa che può sembrare banale. Preparate a New York, soprattutto, ma anche in tutte le altre gare e maratone, tutto la sera prima. Sul letto dell'albergo mettete la vostra maglia con la quale correrete, prendete il pettorale, quello giusto, non quello piccolino come dice Silvia, ma avete il tempo di controllare, quindi lo mettete sopra, mettete le spillette, preparate gli integratori, preparate tutto quello che vi serve. perché la mattina sarete in coma dalla paura, dall'ansia, dall'emozione e quindi preparate tutto la sera prima. Perché a me è capitato per l'emozione che la mattina mi tremavano le mani per mettere il pettorale, perché magari mi ero svegliato un po' tardi, perché c'era la fretta di non raggiungere l'autobus che poi mi avrebbe portato a Battery Park, perché come diceva Silvi, i tempi d'attesa sono lunghissimi, si aspettano a volte anche 4 ore e il pullman è porta a Battery Park, poi si prende la barca che ti porta dall'altra parte devi, a Staten Island, devi aspettare poi i bus che ti portano alle partenze, poi devi entrare nel corral, lì aspetti e quindi prepara tutto quanto la sera prima in modo che siete tranquilli, anche le cose che poi dovrete buttare, perché portatevi delle cose pesanti magari che dovete buttare già a casa e ve le mettete, poi le buttate lì, andranno in contenitori che poi andranno alle persone che non possono permettersi l'abbigliamento, oppure vi comprate una bella tuta da pittore, quella che costa 1,50 euro, 2 euro, ve la mettete. Sembrerete dei serial killer, però vi ripara un po' dal freddo. Io lo vidi, mi ricordo una gara alla Roma Ostia, stavo sul pullman e sotto vedevo una puntata dei Risser, che erano tutti con queste tute bianche, con le cose che sta succedendo, è morto qualcuno. E poi ho capito che proteggevo dal freddo, infatti è una
Però
cosa che uso
levatevela prima
spesso
di
nelle tute,
partire.
quella ovviamente ve la strappate, perché se no o vi fanno verniciare le transenne, oppure vi
A proposito di
ricoverano.
verniciare,
Sì.
una cosa che forse non abbiamo detto in tutti questi episodi è che la notte prima della maratona, sulla strada di New York, viene dipinta una linea azzurra. L'azzurro è il colore della maratona di New York. E questa è una tradizione che fu voluta da Fred Lebow, il papà inventore della maratona di New York, perché in una delle sue prime maratone, allora negli anni 70 non erano molto partecipate le gare, forse ad Atlanta, lui si perse. Cioè, mentre correva la maratona, a un certo punto a un bivio in città che non c'era persone, non c'erano volontari, non c'erano indicazioni, sbagliò strada. Allora decise che la sua maratona avrebbe avuto sempre una linea che ti avrebbe guidato. Ovviamente adesso è completamente inutile perché la possibilità di perdersi durante la maratona di New York, forse se sei l'ultimo dopo 15 ore, forse sì, ma se sei in tempi di gara standard non esiste. Da Staten Island, proprio dal Verrazzano fino a Central Park, esattamente sul tragitto di gara, la notte prima della maratona viene dipinta una striscia, un po' una linea, come una linea di mezzedria, azzurro che vi guida e che la potete, seguire con lo sguardo.
In teoria è la linea che ti fa fare 42 km e 195 metri se tu la segui questa linea.
Esatto.
E un po' alcune maratone la replicano questa innovazione di New York, questa antica innovazione di New York, è una contraddizione.
Firenze
E
fa la
infatti
linea verde.
segui questa, sì, ma credo io almeno in tre o quattro major l'ho trovata la linea blu, credo, o in quasi tutta, adesso però non mi ricordo bene, perché io corro sempre sotto anestesia dalla fatica che faccio, quindi insomma, e dal sonno, quindi non sento dolore perché sono anestetizzato, quindi
Silvia, Firenze
non
dicevi che lo fa.
scherzo.
Sì, Firenze fa la linea verde che viene fatta 4-5 giorni prima, e suscita sempre abbastanza curiosità, interesse, foto sui social e serve sia anche per chi abita nelle strade interessate alla maratona a ricordare, ma tanto poi non se lo ricorderanno mai, che da lì passa la maratona e poi rappresenta un po' una sorta di ci siamo, fra 3 e 4 giorni c'è veramente la maratona.
Eh sì, e poi posso dire che dà anche un po' di conforto seguire questa linea, veramente. A volte magari puoi trovare delle persone che vanno molto piano, che camminano e quindi magari ti possono dare un po' di difficoltà, però è una linea che ti
Però
conforta, è
Fulvio
come
direbbe
un
che se
filo
stai
che tu
guardando la
segui.
linea, la postura non è giusta.
Ah, ma Fulvio direbbe che devi coscientizzarti, io ci provo sempre a coscientizzarmi, anche ieri quando ho fatto la staffetta a Roma ho provato a coscientizzarmi 3 volte, ma ci sono riuscito. Non questo periodo e poi ci penso a Fulvio, mi sento la voce coscientizza, coscientizza, ma non, questo periodo non mi viene, non mi, come direbbe un comico, non mi scappa. E quindi no, Fulvio è incredibile, l'ho visto a Boston anche lì e pensavo di essere morto, che mi è apparso sul traguardo di Boston dopo le quattro colline. fine. Pensavo che fosse lo spettro di Furio come il padre nell'Amleto, veramente. Invece era Fulvio in carne ed ossa. E lì ho scoperto quanto era simpatico, veramente.
Bene, abbiamo ampiamente sforato quello che era la previsione del tempo per cui abbiamo detto che avremmo trattenuto i nostri ospiti, però prima di chiudere, o forse in chiusura, non so come la si può pensare questa parte qua, avevo pensato di leggere, di rubare due pensieri dal libro di Roberto, se me lo concede, più che altro perché sono pensieri un pochino sparsi, quindi non vorrei denaturare l'opera.
E se non faccio brutta figura a
No,
quello che ho
no,
scritto, no,
assolutamente.
scherzo, scherzo.
Corro perché non so ancora come andrà a finire questa storia. Corro perché ho in tasca mezzo biglietto per l'America. Corro perché mi sono svegliato morto, ma so che tornerò a casa vivo. E credo che questo sia esattamente il pensiero di tanti che andranno a correre la maratona di New York, che magari avranno ascoltato questo podcast e si ritroveranno un po' anche nelle tue parole. Silvia, Roberto, io dal profondo del cuore vi ringrazio per questo episodio che è stato dal punto di vista emozionale davvero, davvero di alto livello. Siete stati due ospiti che hanno dato davvero un contributo fondamentale per capire come ci si sente all'arrivo al traguardo e come ci si sente a vedere le persone arrivare al traguardo della maratona di New York, perché molto spesso è anche difficile riuscire a far capire ai parenti, agli amici, perché si corre una gara. E, insomma, se più persone si mettessero nei panni del runner e nei panni di chi accompagna il runner, forse sarebbe anche un po' più facile contribuire a far diffondere questo sport, questa passione che ci accomuna a tutti.
Anche da parte mia, grazie mille a Silvia e Roberto, spero ovviamente di vedervi presto. E grazie a chi ha seguito questo podcast. Questo dovrebbe essere l'ultimo episodio, ma in realtà né io né Pietro abbiamo voglia di chiudere, quindi forse faremo una specie di ultimo episodio. Un po' a sorpresa, un po' per chiudere senza dover parlare o senza parlare di un chilometro particolare. Ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche tutti gli ospiti che ci hanno accompagnato nelle tante puntate. Vi direi continuate a seguirci per il prossimo ed ultimo episodio. E a chiunque stia sentendo questo episodio e sta sognando di andare a New York quest'anno o i prossimi, in bocca al lupo per una delle esperienze più belle che vi potrà capitare nella vita.
Grazie a voi di questo viaggio, di aver corso insieme l'ultimo tratto della maratona di New York. Non smettete mai di sognare. Dai!
Ciao a tutti!
Ciao.
Ciao ciao!
Ciao a tutti.